Benvenuti alla 20ª puntata di Passi, l'unico podcast che non fa rima con cuore. Io sono Antonio Paesano.
No.
Ah no, non sono Antonio Paesano. Scusate, io che non so chi sono. Ah, io sono Marco Dottavi e qui con me c'è Antonio Paesano.
Ciao Marco, buonasera a tutti.
E il maestro Lorenzo Bottini.
Buonasera.
Maestro, come stai?
Bene, bene, tanto la fortuna di registrare quando gioca la Juve è che Marco è completamente da un'altra parte, quindi...
È per quello che ho fatto aprire a lui.
Sì, chiaro.
Ah, non lo so, infilate anche il dito nella famosa piaga.
Nella famosa che è rimasta...
Sì, quella d'Egitto.
L'ultimo virgolettato di Marco prima della diretta è stato: stiamo a piazzole imbarcate. Questo
sì,
è stato il tuo editoriale.
Diciamo,
l'ultimo pensiero.
Siamo un podcast di basket che io non riesco a parlare in questo momento della giornata, però parlerei di basket. Perché comunque a quanto pare questi giocano tutti i giorni, che è un po' il motivo per cui...
Che palle.
Sì. Ah, io volevo solo chiedere a Marco se domani, dopodomani esce il nuovo kit della Juve Adidas per Palace, se è già preordinato qualcosa, ci vuoi dare una piccola indiscrezione, cosa vedremo a breve sui tuoi social.
Il bello è che era partito con la faccia seria, ero convinto volesse chiederti qualcosa sui Lakers, che è il primo argomento che avevamo da trattare, e invece no. Decidi Marco, parli di questo o parli dei Lakers?
Parliamo dei Lakers.
Va bene.
Grande notte, grande partita. Si pensava dovessero finalmente perdere.
Come finalmente?
E invece
finalmente perdere? Finalmente è un senso di fine o un senso di...
No, perché a noi piace un NBA democratica dove tutte le squadre hanno un record similissimo, sempre molto simile, stanno tutte lì.
Metodo Cencelli dell'NBA, esatto. Cos'è?
A Est ce ne stanno un paio.
Sì, ma... pure a Ovest, ma purtroppo per i Chicago Bulls non sono loro, e ieri sera hanno un po' dimostrato perché.
Perché?
Perché sono riusciti a farsi rimontare da più 18 da una squadra che comunque gira intorno a Dwight Howard nel 2019.
No, non è andata esattamente così.
Beh, sì. Però diciamo che non è così lontano.
Non
dalla
è
realtà.
Lontano, ho capito, però dai, non è andata esattamente così. Comunque Dwight Howard è vivo e lotta insieme a noi. Questa qua è la prima notizia che mi sembra di poter dare.
Sì, cioè,
aspetta, notizia verificata.
Festeggiato
perché...
ogni santi.
No, esatto, no, ma perché scusami, prima c'era l'indiscrezione, sai, no? Un po' guarda che mi sa che Dwight Howard, cioè questo è l'anno di Dwight Howard, l'abbiamo detto già un paio di volte questo fatto e tutte le volte ci abbiamo preso zero. Questa volta non è che l'aveva detto qualcuno, in effetti, che poteva essere l'anno di Dwight Howard.
L'ha detto solo lui.
E invece potrebbe essere l'anno di Dwight Howard, no. Quantomeno al 6 novembre è ancora l'anno di Dwight Howard.
Non l'avevano detto neanche i Lakers, che l'hanno raccattato. È quasi praticamente
reclutato, si dice.
Cousins si rompe il legamento in estate.
E le palle pure.
Non sanno dove mettere le mani e gli danno un contratto non garantito. A un certo punto non si sapeva neanche se avrebbero tagliato o meno prima dell'inizio della stagione. Era questa l'idea. Poi è arrivato il precampionato. Chiamiamolo così, precampionato. E
pre-season.
Howard aveva detto la sua solita cosa: ho perso... non mi ricordo quanti
X.
C'erano state delle foto in cui si vedeva comunque molto asciutto.
Adesso, fisicamente sta bene, dai.
Allora, la cosa è, Howard poche volte non è stato bene fisicamente. Cioè il problema di Howard non è sicuramente mai stata quasi mai la condizione fisica. Adesso non voglio essere presuntuoso su questo. Io non penso che Howard sia stato mai un giocatore.
No, cioè, allora, a me sembra, aspetta comunque... Lorenzo, a me sembra, adesso non è seriamente, mi sembra più mobile, proprio più mobile dal punto di vista fisico.
Però questo
dici che dipende più dalla voglia che dalla schiena?
Beh, la schiena sicuramente è un problema che l'ha condizionato la seconda parte della sua stagione, della sua carriera, scusate, e questo penso che è fuori di dubbio. Però il grosso problema è della seconda parte della stagione, dalla prima carriera ai Lakers in poi, la prima firma dei Lakers in poi, è stata evidentemente quella che non si è mai riuscito a evolvere all'interno di un gioco che cambiava sempre più velocemente. Quindi il suo dominio puro, fisico, impitturato, che aveva espresso a Orlando, non è mai stato aggiornato, diciamo, nell'NBA contemporanea. Invece penso che grazie a un contesto positivo come i Lakers quest'anno hanno dimostrato di saper essere, un allenatore che probabilmente riesce anche a dargli un senso, ma la presenza di un fuoriclasse assoluto come LeBron James e la possibilità di appoggiarsi ad un ad uno, non lo so, una valvola di sicurezza in Anthony Davis, che sta anche dimostrando di poter giocare sia da 4 che da 5 ad alto livello in difesa, gli sta forse anche dando la serenità giusta, giusta per esprimersi, non facendo tanto ma facendo cose positive.
Più che altro perché
è molto raro dirlo di Howard negli ultimi 4-5
ecco,
anni.
Esatto, perché mi stai facendo pensare proprio a questo. Peraltro hai la possibilità di usare, tu l'hai un po' citata questa possibilità, hai la possibilità di usare Davis da 4, da 4 è praticamente...
Lui vuole giocare da 4.
Sì, però...
No, lui dovrebbe giocare da
comunque,
5.
Sì, allora, però, lui è un 5. Però ha ragione, cioè... Nel momento in cui puoi avere un 5 come Howard, se lui gioca da 4 sei abbastanza importante. Dal punto di vista fisico, soprattutto su ogni diamine di pick and roll con LeBron James, anche se lo fa Howard, comunque sempre mismatch in qualunque...
Sì, sempre quel piccolo problema dello spacing che in questo momento...
Vabbè, ma c'è Green, dai!
No, effettivamente, secondo me, la nota positiva, poi entriamo magari un minimo nella stagione dei Lakers... che hanno iniziato molto bene appunto in queste ultime settimane, specialmente dopo la sconfitta in casa nel derby contro i Clippers, hanno praticamente vinto tutte le altre partite, se non sbaglio. Questo siamo abbastanza...
Non sbagli.
Non sbaglio, grazie. E secondo me non giocando contro avversari molto forti, quindi diciamo molte cose vanno prese anche un po' con le pinze. Ieri hanno vinto contro Chicago, una squadra che io
simpatica.
All'inizio di stagione avevo preso come squadra che poteva essere divertente e... Mm. E affascinante, anche intrigante a livello playoff est.
Se non sei un tifoso dei Chicago Bulls.
No, c'è un grosso problema che Jim Boylan l'anno scorso ha dimostrato di essere, questa... un po' arretrato dal punto di vista della impostazione.
No, ma perché dici arretrato? Ha solo messo il cartellino da timbrare quando i giocatori arrivano ad allenarsi.
Ok, boomer. Jim Boylan è chiaramente un personaggio di Full Metal Jacket, qui ancora non è esploso qualcosa in testa. Io vorrei chiedere a voi, secondo voi, qual è il primo giocatore dei Bulls che potrebbe avvicinarsi di più a palla di lardo? Perché ci vuole una scossa in questo momento anche dei Bulls.
Oddio, aspetta, è vero, ci posso...
Sai chi? Markkanen.
No, Markkanen è svedese, cioè quello è uno tipo che...
Bravo, è proprio per quello, perché prenderà un sacco di chili in tutto quanto l'anno. Cioè si metterà a mangiare solamente merendine, patatine, no, diventerà praticamente un ciccione entro fine anno, perché non avrà un cazzo da fare per tutta quanta la stagione.
Anche uno che poverino. È andato anche a Arizona, cioè nel senso che voleva mangiare male, poteva farlo in college.
Lo farà.
Tutti saluto agli amici di Arizona. Comunque.
Che ci seguono sempre.
Sempre.
No, comunque, secondo me la cosa positiva di Howard per i Lakers è che anche se non mantiene questo livello abbastanza pazzesco, si normalizzerà. Comunque non stiamo parlando di Antetokounmpo, però lui...
Quale?
Gli permette quello Costas, che hanno già in squadra. Quello bravo,
quello bravo o quello di The Bucks?
No, per loro la notizia di avere qualcuno da schierare come 5 e quindi togliere minuti da 5 in alcuni momenti della stagione, della partita, perché McGee invece ha dimostrato che se Howard non poteva stare in campo, loro avevano come 5 McGee e Davis. A quel punto Davis quanti minuti da 5 si doveva fare?
Praticamente
in questo momento, durante la stagione,
il grosso problema è questo, perché giocando secondo me, soprattutto, adesso non voglio essere spocchioso, Howard ha dimostrato una cosa che mi ha sorpreso, è di essere molto più preciso e concentrato di McGee nelle partite. Uno dice: ah, vabbè, ci vuole poco essere più concentrati di McGee. Però sul game plan di Vogel, che non è molto complesso, però anche sulla difesa del pick and roll, lui è sempre molto preciso con la posizione delle spalle, delle anche. Poi vabbè, è molto, cioè, sa comunque contestare un tiro, sa muoversi.
Sì, poi parliamo di un giocatore che ha vinto per 3 volte, se non mi ricordo male, il premio difensore dell'anno. Quindi
sì,
comunque
sicuramente
non parliamo di un cattivo difensore. Ora è facile fare ironia, perché comunque ha avuto qualche anno difficile, in squadre difficili, diciamo...
Che ha reso anche lui difficile.
La stessa l'inizio del suo declino è proprio i Lakers, quando lui
un po' l'abbiamo sottovalutato il contesto in cui si è tornato a giocare. Non è una riabilitazione di Howard, è chiaro. Però no.
Ci mancherebbe.
No, metto subito l'annuncio. No, non lo stiamo facendo. Non lo sto facendo. Però va anche un po' considerato il contesto in cui poi hai portato un giocatore di quel tipo. Perché esistono giocatori come Howard, da mille punti di vista, e mi fermo qui, esistono ma messi all'interno di un contesto che permette loro un pizzico di follia e un po' di ordine così dato da un coach, no?
Sì, parliamo anche di questo contesto, che secondo me è anche fondamentale, nel senso che sta giocando insieme in squadra con due irede di Dio, perché LeBron James è uscito fuori da questa off-season lunghissima che l'ha accompagnato dalla fine della scorsa stagione, tutti i tacos che si è ingurgitato durante l'estate. No, è arrivato in forma assolutamente brillante, sembra che abbia 10 anni in meno di quanti ne ha veramente sulla carta d'identità, un chilometraggio quasi da macchina aziendale piuttosto che da, non so, macchina familiare, perché LeBron è uno che comunque gioca in NBA da questa 17ª stagione.
Sì, ieri la partita di ieri è stata abbastanza pazzesco il fatto che i Lakers erano sotto
Di 18.
Quello secondo me c'è stato un buon momento, perché quando loro hanno sotto di 18, Vogel chiama il time out. No, all'inizio, nel terzo quarto, chiama un time out. Che la partita sembrava andata, perché i Lakers perdevano ogni palla in attacco, stavano attaccando malissimo. Anche LeBron e Davis non stavano giocando una partita eccezionale.
Lo stesso Davis comunque chiude con 15 punti.
Escono dal time out con grande energia, e nei successivi tre possessi mettono due stoppate e forzano e costringono Chicago a un tiro sulla sirena forzatissimo. Da quel momento un po' la partita cambia, poi c'è il break abbastanza assurdo con Kuzma, sì, con le riserve, perché poi
la panchina è stata fondamentale ieri notte.
E praticamente in pochi minuti rientrano da meno 15 a pari o più 1, e c'è il momento in cui entra LeBron. Il pubblico di Chicago lì capisce, fischia tantissimo e capisce la partita è finita. E in quel momento
l'odore del napalm la mattina.
LeBron fa 4-5 giocate fuori di testa tra assist e canestri e la vince.
Sì, manda, effettivamente
manda in angolo per una tripla
di Cook.
Di Davis. Oh.
Lavin lì c'è un momento in cui proprio che è un giocatore molto divertente, se anche da vedere la metà campo offensiva, in difesa è completamente
un po' perso, ragazzo.
Sembra veramente un ubriacone che esce da un locale, completamente non sa dove andare. Anche Kuzma è uno che probabilmente in difesa ragiona un po' come Lavin, però è anche uno di quelli che tipo vince le partite. Io non sono un grandissimo fan di Kuzma, secondo me non è il terzo viene una squadra a titolo. Però
potrebbe essere un ottimo sesto uomo.
Ha dimostrato
se
di poter essere uno che esce dalla panca con punti nelle mani e dà flessibilità a un quintetto dei Lakers che a me stupisce. Qui voglio finire poi il discorso, a cui voglio arrivare, perché ha resuscitato non solo Howard ma altri giocatori che non mi aspettavo a questo livello, almeno non che volessero tornare velocemente a livello, come Bradley, che sta giocando molto bene. Ieri è mancato, e effettivamente anche essere corti sulle ali è il grosso problema dei Lakers, che si porteranno anche ai playoff. Però se Bradley è questo, Green è una sicurezza, è stato un acquisto, anche una firma sottovalutata probabilmente in off season.
Se ne stanno accorgendo i Raptors più che altro.
Sì, anche i Raptors stanno anche difendendo ad alto livello, è anche giusto anche muovere per i Raptors.
Sì, ma con quanta fatica rispetto allo scorso anno. Beh, poi magari ne parliamo, però
vabbè,
stanno giocando ogni partita come se fosse una gara 7 dei playoff.
Però è anche giusto che si giocasse, cioè, hanno anche l'orgoglio di dover difendere il titolo in questo momento. È giusto che facciano questo sforzo, anche perché poi le partite le vincono. Quindi hanno anche ragione loro. No, su Green e Bradley, tutta quella batteria di ali tiratori che servono per spaziare il campo, fondamentali quando anche giochi con due lunghi come Howard, che non ha gioco perimetrale, e Anthony Davis, che lo ha ma non lo ricerca con sempre la giusta convinzione. Ecco, avere gente che mette quei tiri è fondamentale. Poi LeBron sta tirando benissimo, ha perso l'atletismo, è tornato al lucido, ha perso un po' di chili, è meno esplosivo, meno fisico, però la lettura del campo da premio Pulitzer.
Al momento è il miglior assist man dell'NBA, poi c'è il rischio che possa finire come il miglior assist man alla fine dell'anno.
Mancano sei partite,
però se mancano
75
però
Beh, sì, però in realtà, scusami,
poi
questo,
c'è,
questo sistema,
un grande assist man, è bisogno che la gente metta i canestri. E questo,
e questo è un tema.
No, per adesso stanno facendo, e questo secondo me è il dato principale, a prescindere dal grande inizio di Davis, il grandissimo di LeBron, Howard, Redemption Stories.
Allora, i due temi sono questo, ovviamente, ma...
Ma anche la costruzione è ancora, di un tiro in realtà.
Secondo me è ancora più evidente sul lato difensivo, se vogliamo.
Sì,
proprio
sì. No, però aspetta, per restare un attimo sull'attacco, giocare un pick and roll contro quei due...
No, tutti sapevamo che entrando questa stagione il pick and roll Davis-LeBron, cioè LeBron-Davis sarebbe
stato... peggio di Simmons Embiid, è una cosa devastante. Ma
molto meglio,
di tanto.
Perché LeBron è un giocatore molto più sofisticato in questo momento di Simmons, anche perché appunto sta tirando molto bene da tre, cosa che Simmons a quanto pare...
No.
Non sta tirando bene, Simmons non sta tirando bene da tre, non sta proprio tirando, e questo poi ne parleremo magari... più in là anche nella stagione, dopo la grandissima tripla contro i Guangzhou, come cavolo si chiamava, con la squadra cinese.
Non lo so, magari di destro, non lo so.
Faremo una puntata speciale.
Era solamente per
faremo una
provocare...
puntata speciale.
Niente, quando... il pick and roll, non lo provochi stasera.
Il pick and roll Davis
devastante.
LeBron è devastante, e adesso mi sembra che...
non cambi, è uguale.
No, l'importante è spaziare molto bene il campo, perché sì, questo diventi un'arma infermabile.
Kuzma, in questo senso?
Kuzma da 5, da 4, con
esatto,
Davis da 5 avrebbe molto senso. Poi deve mantenere, cioè possono finire le partite in quel modo, sicuramente non le inizieranno mai.
Contro alcune squadre, secondo me questa è un'arma, cioè, veramente letale.
Sì, io adesso non ho
anche di alto
il
livello,
calendario dei Lakers... devo dire che hanno iniziato bene contro squadre magari anche non scarse, però battibili. Hanno perso la prima partita, che era quella contro forse l'avversario più ostico finora.
Però posso dire che nessuno aveva fatto tragedia dopo quella sconfitta, perché
facciamo una tragedia la prima partita della stagione.
Parliamo di ambiente Lakers, cioè parliamo di folli,
sì,
parliamo
sì,
di pazzi.
Amanti dello showbiz.
Ecco, chiamiamoli così. No, veramente mi sembrava, anche perché avevo letto anche diversi commenti, nel senso decisamente troppo affrettati per essere una prima partita, ma affrettati proprio in generale per una squadra che si è costruita quest'estate.
Vabbè, bisogna commentare, anche noi siamo qua a farlo.
Sì, ho capito,
ci pagano per questo.
Ci pagano per questo.
Comunque è un calendario,
secondo me, comunque meno di un contratto di Howard, però quello lo volevo dire, nonostante, ma poi l'hanno garantito.
Beh,
non ho seguito,
aspetta, dai, su quest'anno
se lo sta guadagnando.
Dai, su, sei troppo cattivo con lui.
No, io sono buonissimo, no. Peccato per quella capigliatura un po' particolare, non arriva a livello di De Rosa, anche secondo me sta
ma
arrivando veramente
ma perché?
Non so, San Antonio, l'aria di... Non so,
cioè per peggiorare la situazione per fatto quei capelli.
È che hanno troppo tempo libero. No, non è vero, è che stanno troppi parrucchieri disponibili.
Ragazzi, forse ho visto
forse anche lì devo anche ai Lakers devono avere un cartellino da timbrare quando entrano e escono, così almeno non possono andare dal parrucchiere,
esatto,
a orari strani, non so.
Io ce l'ho più con i pantaloncini corti, ma va bene, comunque...
È già la seconda puntata che ti batti per questa cosa.
Ho capito, però io... sono cresciuto, cioè,
Marco,
a me mi devi
dare i pantaloni lunghi, vai al Senato, vai a lavorare al Senato, allora non so che dirti.
No, a me piacciono invece quelli un po' rapper. Io ho sempre associato basket rap per questa cosa dei pantaloncini
larghi.
Sì,
sei vestito esattamente come
mica io, però se vado
Tupac nel nodo.
vi posso dire perché se tu vai ai campetti di solito, ti accorgi subito di quello che non sa giocare, perché c'hai pantaloncini da calcio. Perché non ha mai giocato a basket, e quindi non c'è pantaloncini
a
basket.
In realtà, se vogliamo dire tutto,
questo,
se tu
però,
vai in un campo,
questo però un po' è
vero.
Però non è vero,
perché secondo me, se tu vuoi veramente capire chi non sa giocare a basket, in un campetto di solito è quello col completo preciso di una squadra NBA.
Questo anche in parte è vero.
Soprattutto
però,
se è molto famosa questa
però
squadra.
Però la tua, la tua è un po' una cattiveria, la mia è un dato di fatto. Di solito quelli che sanno giocare c'hanno i...
Le mie cattiverie sono dati di fatto.
C'hanno i pantaloncini di basket o della squadra per cui hanno giocato, cioè tipo un club.
La Romulea.
Esatto, questa cosa, Stella Azzurra, per chi sta a Roma. Se no ce l'hanno della Kipsta.
Che sono comunque comodi.
Semplici, comodi.
Se volete, adesso un messaggio dei nostri sponsor. Perché poi
lo fanno meglio di noi.
Scusa domanda, perché nei podcast seri, quando c'è il momento break sponsor, sempre questa musichetta che sembra tipo di un porno degli anni 80?
Perché in realtà la pubblicità è molto porno anni 80. Tu te li guardavi i porno anni 80? Quindi vuol dire che quella musica funzionava?
E negli anni 80
era per quello.
Non ero nato, però
ok, passiamo oltre.
Questo è il break per passare al secondo argomento. Bravo. Ok. Che abbiamo deciso di parlare di un'altra squadra che va invece un po' meno bene dei Lakers. Però comunque non così male. Cioè adesso anch'io.
Quindi,
subito...
a proposito di difesa, no?
Sì.
A proposito di.
C'è che sta difendendo molto bene.
Benissimo. Houston Rockets, ragazzi, difendono meravigliosamente bene. La penultima, ancora? Penultima difesa. Dell'NBA
per quale avevo preso dei dati recentemente, non sono forse aggiornati a stanotte dove hanno giocato contro Memphis e vinto senza Westbrook.
Sono la terz'ultima perché comunque Golden State e New Orleans difendono meglio.
È una bella lotta in effetti. Comunque,
bene,
la medaglia di bronzo va a questi Houston Rockets.
Chiudete un attimo gli occhi e pensate a quello che pensavamo a ottobre di queste tre squadre. Non ci aspettavamo nessuna delle tre sul fondo di questa classifica a novembre, ma nemmeno dopo,
diciamo che
20 partite.
In molte hanno...
Vabbè, sì, chiaramente, diciamo che ci sono un paio di infortunati che pesano, sicuramente, però...
Sì, vabbè,
Golden State difendeva Maluccio anche prima.
Difendeva
di questo,
e questo ce l'aspettavamo. Magari ci aspettavamo che qualcuno segnasse.
Desse peggio anche.
Però, ad esempio, Morey, che evidentemente ha capito che deve spararle sempre grosse per avere attenzione, ha detto che questa squadra a fine anno sarà nelle prime 10 a livello difensivo. E ha detto anche che probabilmente.
Ma in quale lega?
Lega cinese.
Ah.
Che probabilmente potranno essere gli Houston Rockets potrebbero essere la miglior squadra offensiva di sempre, ma questo è un altro conto
A offendere la nostra visione di basket.
Diciamo che al momento si è vista sprazzi. In una partita hanno segnato 159 punti, che comunque vuol dire che hai fatto un grande
attacco. E ne hanno subito 158.
E l'altra
comunque,
è Washington,
Washington Wizards.
Erano i Wizards che non stanno facendo schifo come si pensava, poco meno, però insomma, diciamo che se ti servono 160 punti per battere per
59
battere 100, sì, 159 punti
senza supplementari, comunque una partita finita dai tempi regolamentari,
capisci? Cioè tu non puoi concedere all'avversario sempre il 50% da 3, perché sennò poi a un certo punto le partite le perdi.
È un grosso problema, diciamo che nella difesa di Houston troviamo probabilmente gli errori che una squadra impostata in attacco sul Moriball non dovrebbe concedere, ovvero adesso poi questi numeri avranno la famosa regression.
Vabbè,
come dicono,
si normalizzeranno,
si normalizzeranno, però diciamo che i Rockets sono terribili a difendere le triple e sono disastrosi nel difendere il pitturato da layups e schiacciate. Sono tra i peggiori squadre a
sono
fare questo.
Sono ultimi per
qualunque cosa.
Sia per field goal
subita, da tre.
Che
è anche vero, e questo è un grosso problema quando hai due esterni, i tuoi due star esterni, le due stelle sul perimetro, che sono Harden e Westbrook, che hanno una difficoltà impressionante a difendere, specialmente quando devono girare la testa dalla palla, cioè quando proprio difendere sulle rotazioni e tutto vanno in grandissima difficoltà.
Si può dire che
storicamente questo, mentre Chris Paul uno poteva dirgli tutto, ma sapeva come gestire una difesa di squadra.
Io là volevo andare. Si può dire che appunto con Chris Paul si difendeva meglio, cioè si stava meglio quando si
c'era
stava
lui.
Ho capito, ragazzi, si stava meglio quando si stava meglio.
Secondo me il problema è un po' più profondo.
Ad
loro ad esempio hanno concesso più di 40 punti in un quarto
più volte,
più per ben quattro volte nelle tre partite che hanno giocato fuori casa. Secondo me quello vuol dire anche che non ci sei con la testa, cioè che si tratta non solo di difendere male, ma proprio ci sono dei momenti della partita in cui tu non ci sei, che sono ben espressi dall'inizio con Miami.
Sì, best squadra zemaniana del 2019-2020?
Diciamo che Miami, adesso l'abbiamo citato adesso, partiamo con Miami, è forse una delle più prestazioni più disgustose che abbia mai visto su un campo da basket negli ultimi anni.
Quello secondo me cioè, non basta lo switch tra Westbrook e Paul, che più o meno è il grosso cambio che c'è stato.
Sì, no, chiaramente,
c'è qualcos'altro o è di più profondo o è semplicemente
dal mercato cioè nel senso non è che hai poi tolto chissà cosa dal punto di vista difensivo a questa squadra.
È vero che loro ora mi sfugge il nome super complicato del
esatto. Zedlik.
Allora avevano questo
Zedlik
cacciato, ripreso, ricacciato. Mo stagno,
non è cacciato, lui era andato in pensione, l'hanno ripreso.
Poi c'è questa cosa di quota 100, no?
No, il problema è che lui è andato, lui è andato ai Pelicans. Ora sarà bravissimo, però anche i Pelicans
non è che dipendono benissimo. Sì, in effetti, due più due
era molto bravo quanto. Perché l'anno scorso ha portato una squadra che ha iniziato quasi come quest'anno, esatto, molto male all'inizio della stagione, a vincere più di 50 partite, poi alla fine trovando una difesa.
Allora, non è che con l'imposizione delle mani poi fa difendere le squadre, chiaro.
No, però ecco, dando principi semplici e creando una certa volontà, perché poi la difesa è molte volte anche voglia di difendere. Questo penso chiunque abbia giocato a basket anche con i pantaloni da calcio lo sappia perfettamente. Se per difendere devi piegare le ginocchia, le gambe e la schiena. Se non lo fai può essere pure
a terra,
può essere quello che ti pare. Se non lo fai non difendi. E questo penso che i Rockets devono metterlo in testa. Poi contro Miami,
detto anche D'Antoni in qualche modo. Ma stiamo giocando. Aspetta, che a me mi ha preoccupato, perché un conto è che dici questa cosa alla 20ª partita, un conto la dici alla 6ª. Non stiamo giocando in maniera dura come pensavo, cioè non stiamo al livello dove mi aspettavo che fossimo. Alla 6ª partita, settima partita.
Beh, meglio non esserlo,
è grave,
meglio non esserlo
questa
alla 7ª partita che poi all'80ª. Cioè, se ci deve essere un
grazie
problema
per Stilton.
Se ci deve essere un problema per Houston, è meglio che ci sia adesso, dove poi tra l'altro per loro fortuna hanno anche un po' contenuto le perdite, perché comunque con Washington hanno vinto perché, ok, è una partita super assurda. Ieri hanno vinto con Memphis, perché comunque sono una squadra più forte di Memphis, nonostante abbiano provato a non vincerla.
Sì, poi c'è questo problema, che è l'assimilazione di Westbrook in un nuovo sistema. Sì. Westbrook è un giocatore con tanti pregi e molti difetti, e questi li abbiamo entrambi conosciuti durante gli ultimi anni in cui praticamente giocava da solo a Oklahoma. Questo pezzo è uscito l'altro giorno su The Ringer, molto interessante su come si sta adattando Houston al nuovo ritmo di Westbrook, che è un giocatore molto diverso dall'Harden degli ultimi anni, che privilegia, sappiamo, giocare in isolation, creare o triple dal palleggio, guadagnare falli o mettere in ritmo i tiratori dagli angoli di Houston. È interessante perché ancora ad oggi, ancora in questo momento, ieri appunto Westbrook non ha giocato a Memphis, il maggior la maggior qualità offensiva calcolata in punti per possesso su 100 possessi, Houston ce l'ha ancora quando gioca Harden senza Westbrook, mentre Westbrook senza Harden ha un disastro assoluto dal punto di vista appunto dei points per cento. Però anche questo, quando Harden c'è e non c'è Westbrook, il pace scende drasticamente a 105, mentre con entrambi è ormai sui 114. Allora, Houston deve capire a che velocità vuole giocare in attacco e come integrare bene queste due grandi risorse che ha nel creare con la palla in mano. Sapevamo che questo non sarebbe stato semplice, perché le evidenti difficoltà di Westbrook giocare senza la palla sono ormai, come dire, conclamate.
Sì.
E Harden sappiamo che giocatore straordinario sia, quanto può anche palleggiare per 15 volte da fermo a 8 o 9 metri dal canestro. Lui stasera, la sera contro Memphis, ha deciso con un canestro che neanche so come definire, in cui praticamente ha fatto, non so, un passo di lato ma girando su praticamente 80-90 gradi su se stesso, tirando poi da tre da, non so, 9 metri e mezzo, un canestro assolutamente...
Una ballerina mi ha ricordato, molto brava.
Sì, una ballerina però di una specie di danza... tribale
quasi.
Sì, tribale, tantrica nel sud-est asiatico, sì. Completamente fuori dalle leggi, invece, della leggerezza della danza classica occidentale. Ma è veramente un giocatore straordinario a cui non si può chiedere tanto, perché adesso ancora sta segnando tantissimo, ma che in qualche modo deve trovare anche collaborazione. Gordon è incredibile, questo inizio di stagione di Gordon è...
Sì.
Infatti, io ho proposto di togliere la N finale a Gordon,
Gordo,
perché sembra veramente un giocatore che è ancora rimasto però fuori intanto, da questa stagione.
Sì, loro hanno... quinto posto per triple tentate.
Ho capito.
Peccato che quelle segnate in altro.
No, loro hanno un problema.
No, solamente una cosa per completare quelli che stava dicendo lui sull'utilizzo di Westbrook e di Harden. Ti ricordi quelli che si dicevano? Westbrook è decisivo quando ha il pallone in mano, fondamentalmente a Oklahoma il pallone ce l'aveva lui, vero? Io mi sono andato a vedere lo usage dello scorso anno e quello di quest'anno.
Vabbè.
Però aspetta, quello dello scorso anno è 31%, sì. Quello di quest'anno è 28%.
Sì,
non c'è questa grossa differenza.
È anche vero che l'anno scorso
Harden ha 40.
Però è anche vero che Westbrook l'ha abbassato molto con l'arrivo di Paul George.
Però non è un problema di utilizzo, quello ti sto dicendo. Non è un problema di utilizzo,
è un problema di convivenza. È un problema di convivenza perché, diciamo che...
Cioè la palla in mano ce l'ha comunque Westbrook,
sì,
quello
perché,
sto dicendo.
Perché anche lo stanno molto staggerando i suoi minuti. Staggerando vuol dire diviso, perché c'è questo problema che non si possono parlare.
Stagger.
Si può dire parole troppo complicate.
Trova un termine italiano per
dividere
stagger.
I minuti tra lui e...
Una parola sola, senza
una.
Dividi, senza...
Sminutando.
No,
perché ho sentito dei professionisti che si lamentano profondamente dell'uso eccessivo di tecnicismi nel racconto della palla a spicchi.
Saltari?
No, è professionisti seri.
Scusami, hai ragione.
Sì, non
liberi professionisti.
Liberi professionisti.
Madonna.
No, però tornando a bomba sul fatto dell'usage, l'usage non è un problema, nel senso l'anno scorso anche Westbrook aveva cominciato a capire come relazionarsi con un giocatore che doveva avere molto la palla in mano come Paul George. Westbrook e Harden è tutto un altro animale rispetto a Paul George, su questo penso che siamo tutti d'accordo.
Certo.
La questione è che Houston sta tirando in modo deprecabile da tre punti in questo momento, di squadra, che non è un problema di slump del singolo, ma tutta la squadra, appunto Gordon,
tranne,
diciamo,
c'è chi alza tranne le corner 3 di PJ Tucker,
quella grandissima sicurezza. E no, Capela sta facendo una fatica immonda, secondo me, anche a essere sia efficace come lob threat e come spacer verticale, ma anche in difesa, appunto, dicevamo, la difficoltà a difendere il pitturato. È anche vero che quando hai dei difensori pigri sul perimetro ti arrivano le penetrazioni un po' da tutti gli angoli.
No,
è anche vero che lui non sta dimostrando di essere un vero rim protector di alto livello.
Sì, secondo me la questione che tu dicevi del pace. Loro l'anno scorso erano 27esimi a fine stagione, cioè andavano
pianissimo
per quella che è una lega dove si è iniziato a correre da pazzi. Adesso sono secondi e... Questo comportato al fatto che stanno sbagliando molto da tre, che sì, per loro è un problema. Cioè Harden e Gordon tirano il 25-3, il 23-3. Addirittura Ryan Anderson, che è un fantasma messo lì per segnare un paio di triple, che è quella che è la sua carriera, tira col 20%. E questo gli porta anche ad avere più errori, dover tornare,
correre indietro.
Sì,
no, c'è un problema evidente di struttura in questo momento della squadra, che non sappiamo neanche quanto è
ai rimbalzi pure male.
No, bene, la squadra, però quelli sono difetti strutturali che noi sapevamo. Sì. Alzare così tanto il numero dei possessi vuol dire esporsi a transizioni negative, cosa in cui loro fanno molta difficoltà, perché occupando gli angoli in attacco hai molta più difficoltà a tornare in transizione difensiva. E poi anche di effort, e quello rimane secondo me il grosso problema. Poi giochi a Miami la sera prima, vai a ballare con le cubiste messicane,
Lorenzo,
cubane,
Lorenzo.
No, è evidente che ci sia un problema anche la nightlife è sempre divertente, è giusto che all'inizio a novembre uno si può anche divertire,
Lorenzo.
Il weekend poi era anche...
Era andata liscia fino adesso.
No, è chiaramente un problema, cioè questo non è che lo faccio io, questo è sempre stato in NBA un grosso tema, quello di cosa fanno i giocatori in trasferta.
Marco, non riesco a limitarlo.
No, però da una parte ha ragione, i posti interessanti come Miami alla fine non sono tantissimi, devi sfruttare, poi Houston, non conosco la nightlife di Houston.
Benissimo, parliamo di Phoenix. Parliamo di Phoenix, per cortesia, grazie.
Perché
non ha vita notturna? Perché non ha vita notturna?
Non lo so. C'è qualcosa. Sto pensando a un film fatto a Phoenix.
Aspetta,
vabbè,
che cerco uno strip club.
Sai che film inizia a Phoenix?
Strip club Phoenix.
No. Psycho.
Phoenix.
Ah, beh, un film di vita notturna, infatti. Se capitate in quella.
Ce n'è uno che occhia come modello. Lo leggi, perché si chiama Highlighter Club.
Sì, ma non è che i giocatori.
Occhio come lo leggi questo, che è un attimo, E poi
non so per quale motivo.
Highlighter.
Highlighter.
E se ci metti una hit, no, se ci metti una T sì. in mezzo.
Altlighter.
No, diventa Hitler, maestro.
Ah, okay. Vabbè, pensavo... ma qui non parliamo solo di nightclub, parliamo di nightclub di un certo livello. Forse non
quelli hai, che non trovi su internet.
Non hai passato l'off season a South Beach come me, il maestro. Che la prossima volta ti invidiamo.
Sì, noi ci divertiamo molto perché poi Marco lo sa bene. Uscivamo la sera verso le 8-9 di sera, cena di solito di pesce, poi cocktailino, un altro cocktailino. Poi andavamo a ballare alle 3. Però veniva Jimmy Butler, ci prendeva con il pick up e andavamo a allenarci direttamente.
Sì, poi
siamo super sì, fit, un po' come
perché
Howard.
Poi durante la giornata fa molto caldo comunque in Florida. E come fa caldo a Phoenix? Fa caldo in tutti i sensi.
Questo dannato climate change.
Esatto, sta incendiando
i roventi. No, scusate, i roventi Suns, perché poi quei Suns possono fare un sacco di battute divertenti, no? Esatto. I Rising Suns, Valley of the Sun. Tra l'altro, posso dire una cosa molto nerd, tanto mentre voi ragionate su quello che volete dire.
No, ma io non sto ragionando, no, stavo guardando le recensioni di questo Highlighter Club.
Posso dire una cosa di...
Però qua dicono che... No, aspetta, dicono che i proprietari sono dei bugiardi. No, aspetta, bugiardi abituali vengono chiamati. Ma guarda che brutto questo, cioè, è brutta.
Sarà
e dicono
Sarver.
Che c'è anche discriminazione razziale.
Sarà
dentro.
Un locale di Sarver, però questo...
Ma è brutta questa cosa. Ma denunciamoli questi maiali.
Va bene.
Ma scusa,
Ma è... Firma di
il loro manager però si chiama Paul. Occhio.
Chi è Paul?
Paul. Beh, magari è il cognome Paul.
Va bene. Comunque i Suns, squadra rivelazione questa stagione, hanno fermato i Sixers, che erano l'unica squadra ancora imbattuta in questo scorcio di regular season.
Sfida accettata.
Sì sì, devo dire che io lo sapevo benissimo che avremmo perso.
Sarebbe andata a finire così. Sì.
Beh, c'erano tutti gli aruspici che mi ho...
I presupposti erano quelli.
Beh, c'erano... Booker è forse il giocatore che ha segnato più punti di media contro i Sixers nella sua carriera. È una macchina davvero ormai infernale per la guerra. Poi i Sixers vanno molto in difficoltà. Io speravo quest'anno forse riuscissimo a tamponare quel piccolo problema di difendere sulle poker avversarie.
No.
Il giorno prima Lillard ha fatto un terzo quarto spaventoso. Questa Booker ne ha segnato di 40, tirando 15 su 19 dal campo e mettendo in mostra un grandissimo repertorio offensivo. Poi chiaramente c'è Aaron Baines, che è forse il giocatore che i Sixers negli ultimi anni odiano di più al mondo, devo dire anche con giusto merito, però si è rivelata una firma straordinaria, una firma, uno scambio, perché come tu ben sai è stato mandato per una prima scelta del 2020.
Questo
dai Boston
tirando,
Celtics.
Questo sta tirando col 73%, ne stiamo ancora a cercare un lungo. Guarda che incredibile.
Sta tirando il 73%. Sta tirando tipo il 52% da 3, non so cosa del genere.
No, lascia certo perdere. C'è delle percentuali fuori dal mondo. Fuori dal mondo, e noi ancora stiamo a cercare un centro. Vabbè, scusate, però.
No,
ho delle polemiche da fare col signore Ainge.
Giusto sfogo che noi accettiamo.
Maledizione.
Marco, tu che sei uno dei più precisi lunghi tiratori che conosca, cosa,
che cosa?
Cosa ne pensi del rilascio di Baines?
Che premessa è?
Baines, no, molto
efficace.
Efficace,
ecco,
efficace. Bravo. Diciamo, comunque si vede quella commissione tra la crescita nel deserto australiano, sgrezzato poi a Washington State. Lui dove stava? Dove è andato all'università?
Non penso che era un'università in cui si tipo, al posto delle penne gli davano tipo degli utensili in selce e il rame, probabilmente. Non so, Baines mi sembra una persona, poi non lo conosco personalmente, mi piacerebbe andare avanti.
Baines l'anno scorso aveva il miglior plus minus dei Celtics.
Quest'anno ha il miglior plus minus dei Suns, non lo so.
Non lo so, però è l'unica statistica che mi ricordo di aver letto su Baines, che comunque Baines è quel tipo di giocatore buono, che può esprimere le sue potenzialità al meglio inserito in un contesto che gli permette di esprimerle.
E questo è la puntata è context is king, come dicono gli americani.
Esattamente quello che ha fatto Monty Williams.
Grande Monty Williams, che ricordiamo era il vice allenatore l'anno scorso a Philadelphia. È stato cercato dai Lakers, ha detto no ai Lakers, è andato ai Suns e sta vincendo in questo momento la sua scommessa.
Vi posso chiedere una cosa, molto brevemente, maestro, prima di tornare sui Suns. Prestazione di Ben Simmons, 6 punti, 7 recuperate.
8 punti.
No, vedo...
6 punti, non 6 mi
punti,
ricordo.
6 punti, 6 punti, comincia a rubare. 6 punti e 7 recuperate.
Sì,
sì, senza, diciamo, senza Embiid ci si aspettava qualcosina in più. Che succede? Si sta
Simmons sta faticando molto in questo inizio di stagione, o almeno sta faticando in queste due partite senza Embiid. Storicamente c'è questa piccola, diciamo, questo falso mito in cui Simmons giochi meglio senza Embiid, perché sono due giocatori che magari non sono sempre così complementari. In realtà no, in realtà Embiid è talmente forte che trascina anche Simmons verso la verso un apporto positivo nonostante tutto.
Polemica inutile.
No, non supportata dai dati e dai fatti, lo vediamo anche in questo contesto. È anche vero che Simmons potrebbe giocare meglio con un giocatore come Horford, che ha avuto un inizio invece sfavillante e ha dimostrato di poter essere davvero il giocatore in grado di sopperire alle assenze di Embiid durante la stagione.
Già solo che ti allarga il campo in maniera completamente diversa da Embiid.
È un giocatore che fa delle cose sottovalutatissime. Faccio un esempio: i Sixers hanno vinto all'ultimo secondo contro i Portland Trail Blazers due giorni prima della partita contro i Suns, con una tripla dall'angolo di Furkan Korkmaz, come ovvio che sia su una perfetta esecuzione.
Come ovvio che sia,
con una perfetta esecuzione a rimessa laterale. In quel caso il blocco di Horford è stato esemplare, così come l'entry pass.
Ho pianto quando l'ho visto.
Verso Embiid sull'ultimo canestro nella sfida contro Atlanta della settimana prima. Un giocatore che fa molte piccole cose, poi fa anche molti punti nelle ultime partite, e quindi è stato sicuramente un grande innesto in questa nuova stagione dei Sixers. Però i Suns hanno dimostrato di essere una squadra molto solida, che ha un quintetto con uno dei migliori plus minus dei net rating della Lega, il quintetto con cui iniziano e chiudono le partite, che è Rubio, Booker, Kelly Oubre, altra sottovalutata selezione dello scorso anno, andando a saccheggiare i delitti.
Occhio al MIP.
Washington Wizards.
Occhio al MIP.
Poi Dario Saric, arrivato da Minnesota durante la notte del draft, nel famoso scambio che ha portato Calver da una parte, Saric e la scelta con cui poi è stato selezionato Cameron Johnson a Phoenix, e appunto Aaron Baines, che ha preso posto dello squalificato di Andre Ayton, e ha dimostrato di essere in questo momento un giocatore che ha più senso in quel contesto di una squadra che vince. Forse Ayton è sicuramente, e penso anche forte a Phoenix, si spera possa diventare un giocatore migliore, anche perché l'hai scelto prima di Doncic e Trae Young, e ti aspetti comunque che
adesso
viva un minimo
adesso
di...
porca miseria devi giocare.
Però è stato sospeso 25 partite, è entrato e Baines in quintetto, e questa squadra ha trovato un'identità molto più forte.
Peraltro sì, è curioso che i Phoenix devono essere un'altra di quelle squadre che fa schifo, accumuli gioventù per dire poi un giorno esploderanno.
C'è tancare, Marco.
Abbiamo detto che non si possono usare l'italiano.
Fare schifo volontariamente.
Ma neanche volontariamente, anche un po' involontariamente.
Per esempio, i Warriors
alla fine hanno costruito una squadra valida, più andando a prendere pezzi rilasciati da altre squadre che non potevano rifirmarli, o perché non li ritenevano sufficientemente forti.
Diciamo che avendo
forti,
mancato quasi di sviluppare o azzeccare quasi tutte le scelte che hanno fatto in lottery negli ultimi anni.
Anche Bender, Cameron Johnson,
Chris, Josh Jackson. La scelta di Cameron Johnson per me era molto strana, per dire secondo me sbagliata, però
questo
4-5 mesi in meno di Devin Booker, cioè nel senso è stata una scelta molto particolare, abbiamo discusso anche all'epoca quando abbiamo parlato del draft,
sì.
Non penso sia un giocatore che sta in quel contesto, però evidentemente James Jones, che è il nuovo general manager, e poi Monty Williams, che è il nuovo allenatore, hanno deciso di puntare su giocatori che davano solidità, cioè creavano una cultura vincente. Tendenzialmente Cameron Jones veniva da grandi università come North Carolina, storica, grande allenatore, e come Roy Williams, quindi si portava dietro appunto un'idea di cultura forte, definita, e tutto quello che magari i Suns stanno cercando, visto che anche i ripulisti che avevano fatto in estate, mandando via DJ Warren, mandando via Josh Jackson, appunto parlando di pick che stai poi buttate un po' dalla finestra negli ultimi tempi. Non lo so, questo fatto di introdurre anche Rubio, comunque un giocatore di contesto, di cultura, che ha dimostrato di vincere nei posti dove è andato quasi tutta la sua carriera, tranne Minnesota. Però fa parte di questa nuova tendenza che sta di, si sta rivelando vincente.
No, no, e certo, attimo, poi per loro, per loro fortuna, per loro fortuna, bravura, la, la presa più importante l'hanno fatta con Booker, che comunque a questo punto, dopo qualche dubbio, rimane il fatto che lui è molto ancora giovane, appunto, e però sì, che ha fatto, io, che ha fatto contro Philadelphia?
Booker segna sempre 40 punti. Sì, sì.
No, com'è? Com'è?
Booker è, guardi, adesso non ho, non posso controllare il volo, ma penso che lui contro i Sixers sia veramente tipo 38 di media a partita, una roba abbastanza, abbastanza ridicola. Sia per problemi appunto atavici dei Sixers, ma anche perché Booker, quando decide di far canestro, è davvero uno dei migliori attaccanti della Lega per varietà di colpi, e la partita con i Sixers ha dimostrato di averli tutti, perché è un tiratore sia dal palleggio che muovendosi tra i blocchi di altissimo livello, ed era quello che faceva a Kentucky quando è stato poi draftato dopo il primo anno alla 13.
Alla 13, sto vedendo adesso, pazzesco.
Beh, la 13 è sempre un po' un numero particolare ai piedi della lottery, no? Poi adesso un giorno faremo buttare di cabra sul draft, però alla 13 è stato scelto Donovan Mitchell l'anno dopo, due anni dopo, se non sbaglio.
Addirittura che Kaminsky è andato alla 9, sì, sei, beh, squadra con lui adesso.
Tipo Harrow, che è questo nuovo talento, mi sembra che sia stato scelto alla 13 anche quest'anno. Quindi fa un po' parte di quel tipo di giocatori, di queste combo molto, molto, molto realizzatori, un po' passatori, che stanno poi tutti alla 13, stati presi, non so per quale motivo.
Mamma mia, loca, scusami. No, stavo ricordando quel draft.
Sì, un draft.
Vedendo al terzo posto Okafor, mi sono un attimo... Sai quelle cose che un po' rimuovi?
Come? Sai quelle cose? Riesci a rimuovere Okafor?
Che vuoi rimuovere, capito?
Io ho fatto 4 anni di analisi per non vederlo per più nei miei sogni, sinceramente.
È vero, alla 3 era stato chiamato, madonna mia.
Comunque, piccola cosa, prima di andare ai 40 punti, quanto vi stupisce che abbiano preso più rimbalzi i Suns rispetto a Philadelphia? Perché, secondo me, a rimbalzo... Non, vabbè, anzi, senza secondo me, leviamolo, perché statisticamente parliamo di numeri giganteschi. Vincere al rimbalzo contro Philadelphia, secondo me, cioè,
è un'impresa.
No, già senza per quello Embiid, medaglia al petto.
Gli mancava Embiid.
Manca Embiid, sì, ho capito, però Embiid...
Horford, diciamo, non è un grandissimo rimbalzista, è forse l'ultimo suo vero problema.
Ma manco i Suns sono grossi rimbalzisti.
Però è un grande rimbalzista. 27,
però hanno tirato... No,
molto bene,
molto bene, quindi
devo dire che la qualità di Suns è anche di riuscire a difendere ad alto livello. Hanno una second unit che entra molto fisica, con Javon Carter, che impone subito Tyler Johnson, che impongono comunque un cambio di passo anche su quel livello. Forse alla fine le squadre poi si fanno mescolando le carte continuamente in NBA, e forse i Suns hanno finalmente trovato il mazzo che gli sembrava quello giusto per giocare bene. Non so,
il mazzo che si fa Booker, per l'appunto.
Il famoso mazzo di Booker.
Il mazzo di Booker.
Sì,
esatto.
No, questo adesso entriamo nella terza parte di questa. Non so, facciamo, c'è la pubblicità.
Che è la più. No, aspetta, mi devi fare la pubblicità con il tema anni 80. No, sono porno anni 80.
Mi sta venendo in mente, non so, il bellissimo film che è Machete, no? Che è un film che amo molto, che c'ha la musichetta sotto che sembra veramente il porno. Un porno è tutto. Vabbè. Film molto bello, penso tutti abbiamo visto Machete.
Sì, secondo me, quello sì,
più famosi della storia. Io devo dire, racconto questa gag, io l'ho visto la proiezione di mezzanotte a Venezia accanto a Robert Rodriguez e Jessica Alba.
Ma serio?
Sì.
Bello. Jessica Alba? No, dai.
Preferiamo
sopravvalutato.
Preferiamo Devin Booker, ovviamente.
Esatto, sopravvalutato.
Perché questo gioco che volevamo fare era, visto che un po' si segna un po' tutti e soprattutto si segnano
si segna un po' tutti.
La si segna un po' alla compagna di merenda questa apertura, no?
Maestro.
Grande stima. No, volevamo trovare appunto tra i leader
Ricordo che i toscani ci ascoltano.
Sì, sì, ma è un grande saluto agli amici della Toscana, no,
Stanis La Rochelle.
Era un gioco a vedere un po' tra i migliori quarantelli di queste ultime partite, che ormai tutti segnano tantissimo, quale sembrava il più riuscito, il più efficace.
Ci sono un paio di mezzi quarantelli o quarantelli abbastanza random,
devo dire. Le honorable mention, che sono Pascal che vince la prima partita dei Six, dei, sì, oggi sto veramente fuori, dei Golden State Warriors alla Chase Center Arena, al nuovo stadio a San Francisco, con una maglietta molto bella, ho scritto San Francisco, sembra un po', non lo so, le lotte ai diritti civili sembravano negli anni 70.
Comunque io sto pensando a quei poveri che si guarderanno in chiaro le partite dei Warriors in questa stagione, e gli sponsor che hanno dato una fracca di soldi per
chi ha pagato anche una fracca di soldi invece. Aspetta, per andare a vedere che Bowman,
a quanto stavano adesso Jordan i biglietti lì a
penso,
al palazzo,
non lo so, questa non è una pubblicità di,
no,
si chiama,
che erano calati tantissimo,
come si chiama
una roba da 60-40 dollari, maestro,
ce l'ho
proprio
preso i Bestab, no, come si chiama, ci ho precomprato i biglietti.
Con quale codice, Marco? Che codice hai utilizzato?
Non passi. So.
Il codice passi, che è il nome di questo, PASSI, per avere il 10% su.
Ma vabbè, stavo cercando questa cosa, non mi distraete. Vabbè, no, comunque.
Staremmo registrando, Marco. Vabbè, scusa. Quindi, allora, ti stiamo tediando.
Honorable mention, abbiamo voluto metterla. Beh, abbiamo avuto sì, tempo di parlare, ma una prestazione incredibile, giocatore pazzesco, bellissimo, subito culto. Vabbè, fantastico,
il nuovo Draymond Green, dai, ce l'abbiamo dette tutte,
subito applausi.
Non ha le braccia troppo gonfie per giocare a basket,
non lo so, no. Marco, non va so bene.
Zion Williamson ha un problema simile, ma non credo che abbia problemi, ecco.
Però i quarantelli abbiamo scelto sono uno, Marco ci vorrà dire quello che si è...
Quale quarantella hai scelto, Marco?
Io prima volevo dire che 40 giorni e 40 notti è durato il diluvio universale.
Sì,
ho segnato questa cosa. Ecco, e chi è il diluvio universale? È Brandon Ingram, che ha segnato 40 punti in una sconfitta a Brooklyn.
Io sto zitto.
Perché hanno perso, però ha segnato 40 punti.
Sì.
E...
valgono 40 punti quando perdi?
Valgono soprattutto se li fai come li ha fatti lui, perché comunque Ingram...
se ne valgono 70 quando perdi.
Ingram è arrivato in NBA con questa etichetta un po' scomoda di nuovo Durant. No, no, non so, non è vero, non so se aveva questa etichetta, mi pare sì, aveva questa etichetta.
Sì, sì.
E ha avuto dei momenti in cui sembrava essere un po' perso a Los Angeles. Adesso ha avuto questa opportunità di diventare il primo violino in una squadra che ha il suo primo violino gigante a riaccordare.
Violoncello.
Il suo violoncello, no, violino gigante. E
cos'è il violino gigante?
Comunque no, solo due numeri. In una partita in cui ha chiuso 17 su 24, di cui 13 su 16 nei tiri da due fuori dalla
campana,
restricted area, come la vogliamo chiamare,
campana,
dalla,
Marco, dalla come, campana. Come si diceva da bambini,
ding dong,
che sono proprio numeri durantiani, se vogliamo chiamarli così, messi anche contro
la squadra di
Prince
Durant.
contro Brooklyn, esatto, la squadra di Durant, marcato da Prince e Allen spesso, che comunque sono due buoni difensori.
Prince non è un buon difensore, Marco. Sembra un buon difensore. Sembra è il travestimento di Halloween di un buon difensore.
Però è braccia lunghe, uno è comunque ti costringe a prendere tiri. Cioè la questione è che si è preso questi tiri sempre molto contestati
e li ha messi tutti.
Perché
li ha messi?
Perché era una serata,
perché è bravo,
dillo. Era una serata sì, è un, niente, è un bel giocatore.
È un bel giocatore.
C'è solo questo problema che c'ha gli occhi troppo stretti. Secondo me non vede benissimo.
Sai chi invece ha degli occhi meravigliosi? Gordon Hayward. Allora, non ne ha messi 40 lui.
Diciamolo.
C'è andato vicino, c'è andato abbastanza vicino. Quanto è?
39.
Allora, il problema di questa prestazione qual è stato?
No, il problema è quando fai 39 punti, un po' quando un esame prendi 29, cioè un voto che non esiste.
Ma che poi io sapevo che non si poteva mettere 29 ad un orale. Ad un orale. Allo scritto invece sì.
Si vede che hai fatto le facoltà umanistiche.
Ma perché te invece che hai fatto?
No, per questo lo so.
Ah, ok.
Vabbè, comunque invece Hayward è andato dove?
Le ha messe 16 su 16 da 2 ed è stato probabilmente... Vabbè, lui ovviamente... Cioè, adesso non mi ricordo dove era andato lui.
A Butler.
A Jimmy Butler.
Butler University. Indiana.
Giusto.
No, sì, sicuramente.
Non mi ricordavo. Aspetta, devo dire un'altra cosa. Vabbè, niente. Dopo vado a cercare, che mi ha ricordato una curiosità su Hayward che adesso mi devo andare a ritrovare.
Sì, sì, ha dato i soldi al partito di Donald Trump nel 2016.
No.
Ah, non era questa.
Questa purtroppo è una strada.
È un campione di. Aspetta, che giocava lui? World of Warcraft.
Sì, penso una bel genere.
Bravo, era questa cosa qui. Ma mi ricordo anche il suo nome in codice, ma poi te lo vado a ritrovare.
Hayward.
Insomma, ne ha messi 16 su 16 da 2. Prestazione tonda, piena di cose. 7 rimbalzi, 8 assist.
Sembra finalmente esplosivo. Un giocatore ha trovato sì, anche un minimo di forza andando
calma, verso il canestro. Calma, molta calma. Perché aspetta, nella scorsa stagione lui aveva già fatto delle prestazioni simili a questa, che erano però rimaste delle comete di Halley, cioè 2-3 messe in fila, poi via così. Lui dà una chiave interpretativa importante, secondo me, a fine partita. Perché dice, è vero, perché in realtà ha cominciato bene tutta quanta la stagione. È vero, ha cominciato bene. Sta mettendo in fila diverse prestazioni positive, non da quasi quarantello come stasera, ma sta giocando molto bene, con ottime percentuali da 3 e da 2. Nel momento in cui però lui a fine partita ti dice, quest'anno io ho più spazio perché ci sono un paio di schemi disegnati per me. Mi fai capire che lo scorso anno non ci fosse. Ora, perché non c'era lo scorso anno? Perché non eri in condizione di poterlo fare perché ti eri rotto la gamba l'anno precedente? Sì, può essere una scusa. C'erano questi schemi in me, non c'erano questi schemi perché si giocava palla in mano a uno scemo e vediamo cosa fa lui? Può essere. Secondo me è 50-50. Ora, quando uno scemo a inizio, che ero io, a inizio stagione
pensavo sempre lo stesso. No, sono vari scemi in questa storia. No.
Quando questo scemo vi diceva a inizio stagione, guardate che da Kairi a Kemba non cambia moltissimo, cambia molto solamente dal punto di vista mentale, non tanto del giocatore. Intendevo esattamente questo, cioè lo spazio che adesso ha Hayward lo mette in condizione di almeno far vedere se può essere quel giocatore decisivo che poteva essere quando è arrivato l'aiuta. Tutto qui, molto semplice, cioè nel senso quest'anno capiamo, non lo scorso anno, quest'anno capiamo se Hayward veramente può tornare più o meno a quel livello lì.
Sì, io non so Antonio, io non guardo tutto il mondo che gira intorno a Irving, non so, non c'ho questa pretesa di rivoluzionare il sistema dolemaico attorno appunto al playmaker di Brooklyn.
Questa è una bella battuta, se la capisci.
È molto bella, molto raffinata. No, io però invece propongo i miei 40 punti della settimana, che penso anche quelli vincenti, sono appunto quelli di Booker, a cui avevo parlato. Booker è semplicemente una macchina, è l'ottavo giocatore più giovane a raggiungere gli 8.000 punti in NBA, è uno degli scorer più affidabili in questo inizio di stagione, appunto, che sta demolendo l'ovest come non ci aspettavamo. Tira il 53% dal campo, il 53% e il 90% ai tiri liberi. Potrebbe finire la stagione, se finisse adesso la stagione,
sarebbe
nella famosa classe 50-50-90, che è una delle più prestigiose in cui capitare anche in NBA.
Esiste una classe 50-50-90?
È la classe tipo il girone, quello tipo il Rotary dei tiratori a livello dei realizzatori NBA.
Quanti ce ne saranno finiti?
Beh, sicuramente Nash e Curry qualche volta.
No, però 50-40-90.
C'è anche il 50. 50 è, penso, tipo quasi imprendibile, sì.
Vai, continua, perché qua
abbiamo trovato una cosa interessante. Vai.
Sta finendo il tempo, ragazzi.
No, è una cosa bellissima.
E Booker è l'unico che ha fatto così tanti punti in una vittoria, anche contro difensori di alto livello, perché Hayward sicuramente esplosivo, sicuramente non ha più Kyrie tra le palle, però ha giocato contro la difesa dei Cleveland Cavs.
Quello è vero.
Buonasera. Booker ha giocato contro Simmons e Jay Richardson, due difensori, diciamo, di un altro profilo, e poi ha dimostrato anche di essere molto decisivo in crunch time, cosa che questi due, perdendo, non hanno fatto, che è forse anche il livello che ci si aspetta da Booker questa stagione, cioè di essere decisivo quando la palla conta davvero. Ha perso una palla sanguinosa nella partita che poi hanno perso in overtime contro Denver, una delle due sconfitte stagionali finora dei Suns. Contro Philadelphia invece ha messo due canestri fondamentali, uno schiacciando su un taglio dal lato debole, un altro un pull up in front, con la mano di Simmons davanti, canestri importanti, decisivi, che hanno vinto la partita. Per me Booker è quel giocatore più quel quarantello più bello e importante di questo inizio di stagione.
Sai come la chiudo questa puntata, Marco? Citando uno dei miei autori preferiti.
Booker?
No.
Kyrie?
No. Gordon Hayward, che ha detto: a me di questi numeri non interessa tanto, hanno poco senso per me questi
che
numeri.
Sono un po' le cose che ha detto Trump quando ha perso il Kentucky e la Virginia questa notte, però non sono quelli i numeri che ci interessano. I numeri che ci interessano sono quelli che adesso darà Marco Ottavi per la nostra rubrica di chiusura, famosissima ormai.
Oh, ma ce l'hai inserita quella lì, sì.
Che è la famosa?
La famosa League Passi. Esatto, non abbiamo ancora trovato, dobbiamo trovare ancora una sigla ufficiale. Anzi, se volete mandarci una sigla ufficiale,
non
potete...
paghiamo, perché insomma.
No, potete mandarci un WhatsApp.
Paghiamo non visibilità.
Non lo so come potete mandarcela. Comunque,
WhatsApp,
iniziamo
il nostro il numero di fax che adesso vedete in sovraimpressione.
Iniziamo 333. Dalle sabato alle 4:30. Perfetto, orario perfetto.
No, aspetta. Me la spieghi questa? Sabato alle 4:30. Cioè, aspetta, la notte tra venerdì e sabato. Ok, esatto. Quindi venerdì ti devi tirare per l'aria, perché se non ci arrivi alle 4.
No, per allenarti con Jimmy Butler. Poi va, finisci, bene. Esci, fai una doccia e sei pronto per vedere la partita.
Freschissimo.
E la partita è tra due delle migliori squadre dell'NBA, che sono anche due città culturalmente simili ma diverse: Los Angeles Lakers versus Miami Heat.
Bella, questa è bella.
Bella partita, sarà meglio il trio Jimmy Butler, Adebayo, Arrow o il trio...
Vabbè, detta così, Marco.
Caruso, Dwight Howard, Bradley. Non lo so, lo scopriremo
bene
sabato notte, sì. Per chi ha le forze, chi no, chi
gioca,
non
Marco?
Ce l'ha, si può svegliare tranquillamente la mattina
Lakers.
Dopo.
A Lakers?
Si dovrebbe giocare a Los Angeles, visto l'orario. Immagino
chissà come vivranno la serata il venerdì.
Se invece volete guardare qualcosa che scaldi più il vostro cuore,
sì.
La notte tra lunedì e martedì, sempre alle 4:30. E in questo caso, come stare svegli in quel momento, non lo so, affari vostri,
sì.
non miei. C'è Kawhi che incontra i suoi vecchi amici,
Ma non a Toronto,
però vabbè, è uguale. Comunque ci sta quel momento con gli occhi a cuoricino. Perché comunque secondo me non si sono lasciati male.
Beh, hanno vinto un titolo. Ci sono modi peggiori da lasciare.
Sì, nel senso hanno accettato. Pure i suoi compagni hanno accettato benissimo.
Però se penso a uno che proprio secondo me dentro non gli è esposta proprio nulla, è Kai. Sì, è Kai.
Come diceva De André, è stato meglio lasciarsi che non essersi mai incontrati, no? Antonio, tu che sei un grande poeta, ce lo puoi assicurare.
No, io sono un fan di De André e tu lo prendi per il culo. Tutte quante
le volte.
La frase perfetta per
il microfono in bocca.
Ok. Anche perché mi sono preso un incarico, Marco. La terza partita la guardo tutta quanta e poi ve la racconto.
Esatto, perché la terza partita è una partita che potete vedere se avete dei problemi ad addormentarvi.
Sì.
Comunque, nella notte tra martedì e mercoledì alle 2 di notte,
non si sa per quale motivo, ma c'è questa partita.
C'è i Chicago Bulls incontrano i New York Knicks. Comunque, grande stile, grande passato.
Due bellissimi simboli.
Sì, esatto. Due città belle importanti.
Sì. Nazionale cantanti contro attori.
Sul livello della partita, vediamo se ne può parlare.
Ma le squadre alla fine, anche più improbabili, ci hanno regalato partite assurde fino in questo inizio di stagione. Quindi
i Wizard sono stati battuti per 159 punti.
Ci hanno fatto notare che gli Hornets stanno andando molto meglio di quanto hanno preventivato.
È vero, ce l'hanno scritto.
È anche vero che giustamente Borrego ha capito, essendo un bravo allenatore, ha capito che Rozier doveva giocare molto meno di Devonte Graham, caro amico
ci
di
voleva
Marco,
tanto,
che abbiamo abbracciato una volta quando è venuto qui a Roma, l'abbiamo portato a mangiare a carbonara e effettivamente adesso sta giocando ad alto livello.
Questa cosa.
Senza carbonara, però carbonara per mangiare dopo noi tra
sì,
di noi,
esatto.
Però, senza, okay. Però ci fa comunque piacere.
Mi farò
mangiare giocatore...
troppo poco fuori da qui, però.
Ci fa piacere vedere un giocatore che abbiamo conosciuto fare così bene in NBA, anche perché noi abbiamo conosciuto così tanti, tranne forse Bargnani, no. Però va bene. Quello ce lo racconterai un'altra volta, Marco.
Chi?
Esatto. Allora, è arrivato il momento di chiudere, quindi io cedo la parola
al professionista.
Grazie per averci ascoltato. Ci sentiamo la settimana prossima. Ciao Lorenzo Bottini, ciao maestro. Ciao Marco D'Ottavi.
Ciao Antonio, grazie mille.
Ciao a tutti e mi raccomando, guardatevi Bulls Knicks.
Sì, lo faremo.